Iniziando l'Eucaristia, chiediamo la comunione dello Spirito Santo, che ci unisce al Signore Gesù e tra di noi.
Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 13, versetti 1-4. E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso e la bocca come quella di un leone. Il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro la bestia e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo: «Chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa?» Parola di Dio.
Il secondo segno, dopo quello della donna, è quello del drago, che è già stato presentato nel capitolo 12 e che, come si vede qui, si comincia a vedere, si esprime, delega e si esprime attraverso una prima bestia e poi vedremo sempre nel capitolo 13 dal versetto 11 una seconda bestia. E noi abbiamo adesso davanti alcuni versetti solo di questa parte che tratta della bestia dal mare.
Per dire qualche cosa di immediato, a me pare che si veda bene che c'è una ripresa delle fattezze del drago, quindi questa bestia che viene dal mare e che è direttamente collegata al drago, però anche ne riprende, ne esprime la dimensione così orrenda, corna e teste, questa potenza multiforme e anche sì, superba molto. E più avanti poi si daranno anche delle altre precisazioni su questo, sulle sue fattezze e su cosa possano essere. A me pare che la finale di nuovo insista su questo accostamento, perché gli uomini adorano il drago perché aveva dato il potere alla bestia, versetto 4, e adorano la bestia. E viene anche, ripetendo il verbo, si accentua questo parallelo completo. E questo, la terra intera, gli uomini, questa complessiva, questo stupore e paura della terra intera si esprime con questa frase: chi è simile? Cioè sembrerebbe, lo stupore sembra porre questa potenza negativa come un qualche cosa di unico, e quindi viene completamente dimenticato, insomma, la potenza di Dio. Mi sembra che questa adorazione abbia dentro l'eclissi di Dio, e chi può combattere con essa è altrettanto. Cioè, la comparsa di questa forza di male nel drago e nella sua più diretta rappresentazione che è la bestia, coprono tutta la scena, gli uomini sembrano completamente essere assorbiti, stupiti e e dimenticare che esiste però invece certamente una potenza e una capacità di combattimento di Dio, ma assolutamente non sembra essere considerato.
Ma tutte le Bibbie a margine sono indicati i versetti, parecchi versetti del profeta Daniele 7. Ecco, io mi sono fatta aiutare da questa lettura, perché prima ieri con il drago, oggi con la bestia, insomma, non ci si può salvare. E allora soprattutto Daniele, che anche lui vede Daniele 7:11, che dice: io continuai a guardare a causa delle parole, proprio la stessa bestia che lui già ha visto, Daniele, che poi vedrà anche Giovanni nella visione, perché dice: io a causa delle parole superbe, e vidi che la bestia fu uccisa. Ecco, chi può combattere con la bestia? Ecco, qui abbiamo intanto a me ha consolato, perché insomma sono domande che noi non possiamo dare risposta, ma la profezia dice che il suo corpo distrutto è gettato nel fuoco, e questo è quello che ha visto Giovanni, che lo vedremo poi al capitolo 17 versetto 8. Giovanni, ecco, vide in spirito nel deserto, che dove l'ha portato l'angelo delle sette coppe, che dice: ecco, la bestia che hai visto non è più e va verso la rovina. Però insomma è già stato detto, a questa bestia è stato dato una forza, il trono e il potere dal drago, e l'ammirazione della gente è proprio per queste tre elementi. Allora, continuando sulle visioni notturne di Daniele, ecco, dice: guardando alle altre bestie fu tolto il potere, il regno e l'autorità, e guardando ancora nelle visioni io vidi uno a cui è stato dato potere, gloria e regno, è il figlio dell'uomo. Ecco, questa è la vittoria, ecco. La risposta alla domanda: chi combatterà? E poi ci sono anche a margine, qui nella mia Bibbia, è ricordata la terza tentazione del Signore, dove dice: ecco, tutto è mio, ecco, vedi, questi regni io li do a chi voglio, se mi adorano. Ecco, il Signore dà quella risposta. Io sono arrivata fin qui.
Solo una piccola aggiunta a quello che è stato detto. C'è il versetto 3, che appunto questa, una delle sue teste sembrò colpita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. Mi sembra proprio un scimmiottamento della morte dell'agnello di Cristo, perché c'è lo stesso verbo del capitolo 5, l'agnello ucciso, insomma. E quindi c'è questa la bestia, cioè il diavolo, poi no, che scimmiotta quello che è stata la sorte di Gesù, quello che ha fatto Gesù, e quindi ecco perché la terra è presa d'ammirazione, perché sembra che questa bestia abbia appunto tutto il potere, lo stesso potere del Cristo. Però appunto c'è, cioè, chi è simile a te, chi è simile alla bestia, chi può combattere con essa? Anche lì mi richiamava Esodo 15:11, chi è come te, o di...
Come già è stato detto, questa bestia ha un aspetto mostruoso, dovrebbe suscitare orrore, ma lo stesso aspetto mostruoso dovrebbero averlo anche tutti quei regni e quelle potenze che la bestia rappresenta. In genere ci si riferisce all'impero romano, ma credo che valga per tutti gli imperi del mondo, per tutti i poteri del mondo. Dovrebbero avere e hanno veramente, anche se non ci accorgiamo subito, lo stesso aspetto mostruoso. E tuttavia hanno una forza di attrazione che è quasi incomprensibile. Cioè questa forza di attrazione è data dal drago alla bestia. Può attrarre tutti gli uomini, lo vedremo anche in seguito, questa potenza di attrazione come agisce sugli uomini. Come gli uomini cedono al fascino del potere, della potenza. E quindi il compito della bestia è proprio quello di portare all'adorazione del drago, cioè all'adorazione di Satana. Quindi la bestia ha tutti i poteri a questo fine. Quindi sembra anche che questa bestia sia invincibile, quasi, perché si dice chi può combattere con essa, mentre sappiamo che questo è falso, perché i regni e le potenze della terra uno alla volta sono caduti, vinti dall'agnello, e quindi non è vero che questa bestia sia unica e sia invincibile, sembra invincibile, però le potenze della terra non hanno resistito. Tutti i regni, dai più antichi ai più moderni e più attuali, uno dopo l'altro hanno ceduto, insomma, di fronte alla forza dell'agnello sono stati distrutti. Quindi vuol dire che non è affatto invincibile, però può procurare molto male, questo è il male della bestia, che quei regni saranno distrutti, ma prima di essere distrutti possono produrre un enorme male e un'enorme sofferenza all'umanità. Saranno poi distrutti, però questo potere di infliggere una sofferenza immane ce l'hanno.
Ma io ho molti dubbi che questo testo voglia dire descriva la storia così com'è. Cioè che i regni sono caduti davanti all'agnello. I regni esistono. Sì, ma la vittoria dell'agnello non è una vittoria storica. Se fosse una vittoria storica, si imporrebbe allo stesso modo. Per vincere dovrebbe fare la stessa cosa che fanno i regni. Abbiamo interpretato per tanti secoli così. Cioè che l'impero romano cristiano era il regno di Cristo, sostanzialmente, con qualche imperfezione. Ho molti dubbi che sia così. No, ma quello che vuoi dire tu, cioè l'agnello ha vinto, ma non una vittoria che non si dimostra sul piano storico della storia dei regni, perché altrimenti sarebbe un regno come gli altri. Questo è un problema fondamentale, ermeneutico, cioè la scrittura si può interpretare in tanti modi, e questo è una, cioè non è una novità, noi abbiamo interpretato così, abbiamo fatto anche da Eusebio in poi, l'interpretazione della storia è questa, cioè la storia dimostra, gli eventi storici che si sono prodotti dimostrano la verità del Vangelo. Cioè che Cristo ha vinto. Adesso, poiché crolla la cristianità, si dimostra il contrario, però. Questo è il punto. No, certo, tu non volevi dire così. No, ma io approfitto di questo perché questo è un punto che forse qui non è in primo piano, nel senso cioè che non è presupposto. Quello che volevo dire io è più elementare forse, e riguarda il simbolo della bestia, la parola bestia proprio, e poi le teste sono diverse, poi c'è una testa che ha una certa sorte, quindi le bestie, Daniele ci suggerisce che sono gli imperi, e questa è già un'interpretazione. Gli imperi non si presentano come bestie, al contrario, sono cose meravigliose, sono cose che attirano e si impongono perché sono cose straordinarie, di un potere grandissimo, di una grande capacità. Non sono, è Daniele che dice che sono bestie, cioè sono regni bestiali in confronto col regno di Dio, che è un regno umano, il figlio dell'uomo, capitolo settimo. Non è un caso che sia detto figlio dell'uomo, cioè il regno del figlio dell'uomo è un regno umano, mentre i regni della storia sono regni bestiali. Infatti si comportano come fiere, come bestie, però questa è la radice, poi, come si vede qui, di tutto questo è l'idolatria. Perché questa è l'idolatria fondamentale, un'interpretazione importantissima, troviamo nell'Apocalittica in modo speciale, non solo, perché c'è anche nei profeti, per esempio in Isaia, l'interpretazione della storia umana come un'idolatria del potere, della forza. Tutto ciò che è forza attira la sottomissione, l'adesione. Qui è identificata, è bollata come idolatria, perché si oppone all'unico Signore. Invocando sempre lo Spirito del Signore, anzitutto alla luce anche di questa pagina dell'Apocalisse, diciamo: ascoltaci, Signore.